Wiki Radio. Concetto Vecchio racconta l'occupazione dell'Università di Trento del 1966.
Il 24 gennaio 1966 è un lunedì, una sera di spifferi gelidi. L'illuminazione è scarsa nei vicoli bui attorno al vecchio palazzo di Via Verdi, la sede della Facoltà di Sociologia di Trento. Nessuno percepisce bene quello che sta accadendo. 60 studenti hanno deciso di pernottare in facoltà. Quando lo studente Renato Curcio comunica l'occupazione al bidello Umberto Bertotti, questi quasi sviene. All'indomani, un titolo a 6 colonne del giornale L'Adige sveglia la città. Occupata da ieri sera l'università. Gli studenti bivaccano nelle aule. Il 68 a Trento, la mitica facoltà di sociologia di Trento, è nato quindi con 2 anni di anticipo e segna il battesimo di un movimento studentesco che è destinato a durare per anni e la cui fama, a distanza di tanto tempo, volge ormai nel mito, oserei dire. Il promotore di quella protesta si chiama Mauro Rostagno. È un personaggio, ha 21 anni, ha una moglie, una figlia, ha già lavorato, ha fatto l'operaio, ha una biografia già ricca di cose che gli sono capitate ed è subito visto come una specie di dio della contestazione, una figura luminosa da guardare con ammirazione, con rispetto. Infatti Adriano Sofri, che gli fu molto amico, lo ricorderà molto bello, molto scanzonato e anche molto musicale. E ha un modo di vestire anche che colpisce, perché si presenta all'università stretto in una giacca militare verde sdrucita, su cui bavero spicca il distintivo di Mao, ed è Rostagno che decide di occupare l'Università di Trento, di piantare le tende nelle aule per ottenere il riconoscimento giuridico della laurea. A 3 anni dal varo dell'Istituto di Scienze Sociali, i 460 iscritti non vantano alcuna certezza sulla spendibilità del loro titolo di studio. E la loro iscrizione è stata una scommessa. E quindi, per 9 giorni di fila, dal 24 gennaio 66 fino al 2 febbraio 66, la facoltà di Trento è trasformata in un gigantesco happening, tra seminari, corsi alternativi, pièce teatrali. E Mara Kagol, la compagna di Curcio, una bella ragazza di severa educazione cattolica, vi tiene dei concerti con la chitarra. È un evento che crea stupore, sconcerto, attira subito la grande stampa e soprattutto è una mobilitazione che produce ben presto i suoi effetti, nel senso che già a maggio, proprio sull'onda di quella protesta, di quella mobilitazione, il Senato della Repubblica approva il disegno di legge che istituisce la laurea in sociologia ed è la prima in Italia, in assoluto. E qui bisogna aprire adesso una piccola digressione su cos'è stata Trento. Trento nel 1966 è una città di 70.000 abitanti, posta, oserei dire, ai confini della nazione, lassù tra le montagne, priva com'è di tradizione accademica, una città eminentemente a vocazione agricola, con un po' di turismo, un posto dove la gente esaurisce il discorso in un laconico bon. E Trento è soprattutto una capitale della DC. Tutti i gangli del potere sono infatti controllati dai democristiani. E ce n'è uno particolarmente illuminato, che è una figura eponima di quell'epoca, il presidente della provincia Bruno Kessler, un giovane nato povero della Val di Sole, per cui la politica è soprattutto anche emancipazione, mobilità sociale, visione. Ora, Kessler ha appena 38 anni quando, nel 1962, nel novembre del 1962, vincendo la concorrenza della Università Cattolica, in soli sei mesi, pensate, in soli sei mesi, tra l'ostilità dell'unico consigliere provinciale comunista, il consigliere Canestrini, Sandro Canestrini, decide di fondare l'Istituto Universitario di Scienze Sociali. Il suo è un obiettivo, come dire, di formazione della classe dirigente. Si pone l'obiettivo di formare i tecnocrati del futuro, le nuove leve del potere democristiano. E invece, come spesso accade nella storia, di lì a poco le cose vanno diversamente da come uno se le era immaginate e Kessler si ritrova la rivolta in casa.
Eccolo Stagno, ci puoi raccontare un po' qual è stata la tua parte nel 68 qui a Trento?
Beh, una bella parte, mi sono divertito, era molto bello, è stato un modo splendido di vivere una giovinezza.
Perché è bello, perché è splendido?
Quando una cosa è bella, non c'è un perché. È bella, è intensa, è viva, è totale, è 100%.
Ma cosa facevate?
Tutto. Tutto al contrario di tutto, il rovescio di tutto, il bianco, il nero, la negazione di ogni colore, tutto. Semplicemente affermavamo nella maniera più totale il diritto di vivere senza nessuna limitazione.
Come avete
studiare, di diventare intelligenti, di esprimere la propria cultura, la propria voglia di cambiare il mondo.
Come avete cominciato?
Abbiamo cominciato bene, cioè abbiamo cominciato come eravamo allora un poco tutti, masticando molti libri, mangiando libri come se fossero carote, insomma. Libri nazionali, internazionali, frantumando ogni forma di provincialismo culturale che invece era pesante in quel periodo.
E poi avete occupato l'università?
Po' far bacco, sì, l'abbiamo occupata più volte, la prima volta per aprire i portoni anche a quelli che non avevano la licenza liceale, poi dopo per tantissime altre cose, insomma, che in qualche maniera erano anche corporative, poi per motivi internazionali e poi per motivi di antiautoritarismo, per motivi più precisamente sessantottini.
Bisogna immaginare cos'era l'Italia del 1962, che è l'anno che battezza il primo governo di centrosinistra. E non è un caso che l'atto di fondazione di sociologia sia contestuale alla riforma scolastica della scuola dell'obbligo fino a 14 anni, che introduce la media unica. La grande rivoluzione di quell'istituto è che permette agli studenti di iscriversi anche se non provengono dai licei. E gli studenti arrivano a centinaia, alcuni taluni anche dall'America, come Larry and Gary, da Napoli come Paolo Sorbi, da Venezia come Marco Boato e Checco Zotti, da Rimini come Marianella Pirzio Birelli, e perfino i preti accorrono, si iscrivono, come Pier Giorgio Rauzi, che è il primo di 9 sacerdoti a frequentarla. primo anno gli iscritti sono 226 e 4 anni dopo sono già diventati 1200. Quindi sociologia è un successo, attira i giovani da ogni dove e soprattutto, questo è un fatto nuovo per l'università italiana prima del 68, è composta da un ceto nuovo. Basti pensare che Marco Boato è figlio di un capomastro e molti di quelli che poi frequenteranno sociologia provengono dalla ragioneria. E se non ci fosse stata questa possibilità, non sarebbero mai approdati all'università. E quindi i figli del popolo si mischiano ai figli della borghesia, il che non è un caso, forse, per quel che poi ne conseguirà nella contestazione di Trento. Di importante che va sottolineato è anche il fatto che la schiera dei docenti è anch'essa composta da professori alle prime armi, oserei dire da professorini. Vorrei citare Gianenrico Rusconi, Chiara Saraceno, Giorgio Galli, Romano Prodi, Franco Fornari, Mario Monti, dei ragazzini, gente che aveva tra 25 e 30 anni. E quindi bisogna aver presente anche che questa convivenza tra questi giovani docenti e questi studenti, divisi da pochi anni di età, è che quindi una convivenza spesso lacerante. Beniamino Andreatta, che era un uomo burbero, spesso anche di poca pazienza, un bel giorno apostrofò i contestatori con l'epiteto Hitlerjugend. E uno storico cattolico come Pietro Scoppola, che fu anche lui docente alla facoltà di sociologia di Trento, si mostrò subito a disagio con l'esuberanza del movimento. Non resse più di 3 mesi, già a Rovereto mi prende l'agitazione, disse, e si dimise.
C'erano un mucchio di scritte durante l'occupazione che sono state cancellate e imbiancate. Ce n'era una particolare che è stata un pochettino lo slogan di tutto il movimento in questi mesi, che diceva: noi non vogliamo trovare un posto in questa società, ma creare una società in cui valga la pena di trovare un posto.
Ma torniamo a Rostagno. È un personaggio cinematografico, rutta nei cinema, rovescia il vino addosso ai ben pensanti, entra in facoltà ululando come Tarzan. Tutto a Trento è una specie di realismo magico. Pensiamo al rettore Francesco Alberoni, che viaggia in Spider e tiene addirittura lezione a casa sua. Non si era mai visto. Il collegio degli studenti, il collegio di Villa Tambosi, viene ribattezzato Casa del Popolo Rosa Luxemburg sotto una fitta nevicata e Bruno Kessler si arrabbia tantissimo. La rivoluzione è soprattutto un fantastico gioco. Non bisogna mai dormire. Chi è debole negli amori è deriso. Sesso e Marcus, Teroldo e Durkheim. Una volta chiesi a Sofri: ma davvero pensavate di fare la rivoluzione? E lui mi disse: ma di cosa abbiamo parlato allora in queste 3 ore? Nell'estate del 68, durante la mostra del cinema di Venezia, i leader delle università occupate si ritrovano in assemblea al Ca' Foscari. È il nucleo fondativo di Lotta Continua. C'è un episodio divertente di quella sera, perché sul far della notte prendono tutti insieme il vaporetto ed Ettore Camuffo, uno studente di Venezia, a un certo punto ordina al pilota: comandante, vira verso Cuba. E quello: magari. You never needed it. Yeah. Scriverà Giorgio Bocca: come se fosse suonato un misterioso tam-tam, tutti gli avventurosi, gli utopisti, gli spostati, gli irrequieti della penisola si sono dati appuntamento a Trento. Trento attira da subito per la sua particolarità, per la sua posizione geografica, per la qualità degli suoi studenti e della sua contestazione immediatamente l'attenzione della stampa italiana, e non solo di quella italiana, che vi dedicherà per anni numerosi servizi, seguendo ogni fase della contestazione. E la stampa ovviamente è divisa, ci sono quella stampa di sinistra che dopo un'iniziale diffidenza guarda Trento con simpatia, come un luogo di speranza. Ci sono i disincantati come Bocca, per i quali quelli di Trento in fondo sono degli spostati, degli utopisti, e c'è la stampa di destra che è in qualche modo rappresentata da Enzo Tortora, che dedicherà parole di fuoco per anni agli sovversivi di Trento. Il fatto nuovo di quella stagione che Trento anticipa è che per la prima volta gli studenti fanno notizia, cioè vengono presi sul serio come una parte attiva della politica. Oggi ovviamente non si fatica a immaginarlo, ma all'epoca per quel tempo è una bomba, è una rivoluzione, ti si apre una finestra su un mondo che non immaginavi. Quindi gli studenti come una parte della politica. Nel 66 c'è la prima occupazione, nel luglio 67 ci sono i primi laureati, mentre gli studenti protestano contro la guerra in Vietnam. E Curcio e Rostagno stilano il manifesto dell'università negativa, che è il documento ideologico del movimento di Trento. Nel 68 la facoltà viene occupata per 67 giorni di fila, da fine gennaio ai primi di aprile, e viene sgomberata solo con la forza, dopo che lo studente Paolo Sorbi ha osato interrompere in Duomo il quaresimale. E questo episodio è un episodio mitico nella vicenda di sociologia, perché lì Trento si ribella sul serio. Lì gli studenti hanno esagerato, anche per la parte, come dire, più illuminata della città. E Trento e Kessler va in difficoltà, perché non riesce più a tenere la parte dorotea della DC, che guarda con crescente diffidenza al suo rapporto con gli studenti e a quel che la sociologia è diventata nel corso di quegli ultimi anni. Quindi deve agire, deve intervenire, e Kessler cambia il vertice della facoltà al comitato ordinatore, che era presieduto da Norberto Bobbio. Quante teste d'uovo in quella facoltà! E a Bobbio subentra Alberoni, che viene dalla Cattolica, dove era in difficoltà perché aveva una relazione con una donna che non era sua moglie. E ora, quelli del movimento sono una minoranza, anche questo va detto se si vuole raccontare quegli anni. Cioè, gli studenti, le università, quelli che fecero del 68, erano una minoranza. A Trento erano sì e no 300 su 2000, ma prevalgono su chi alle barricate, alla feroce dissacrazione, preferirebbe lo studio. E c'è poi, tra le tante cose, un'altra che rende quelli di Trento diversi dagli altri, ed è la loro matrice cattolica, cattolica sociale. Di molti dei suoi militanti che sono sensibili alle istanze della teologia della liberazione. Ecco, questo essere cattocomunisti, questo essere contestatori ma anche cattolici è un'altra delle ragioni che in qualche modo rende eccentrica, che rende particolarissima quella contestazione. Si dirà, non poteva essere diversamente nella città del Concilio. Certo, e devo dire che Trento città deve molto a sociologia, nel senso che ne ha cambiato i connotati, ne ha cambiato la storia, ne ha cambiato l'identità. Oggi Trento vanta una delle migliori università italiane, con uno sguardo fortissimo rivolto all'internalizzazione, cioè allo scambio con le altre facoltà. È un'eccellenza, è un luogo ricco di fermenti culturali, ricco di fermenti civili, con una stampa molto libera, dove la gente discute tantissimo. Questo è sicuramente il frutto dell'intuizione che ebbe Kessler. si ha un'intuizione, che è poi il senso vero della politica, ovvero progettare il futuro, si crede in un'idea e quell'idea cambia il corso della storia di un luogo, di una città.
We were told the following. If President Kerr actually tried to get something more liberal out of the regions in his telephone conversations, why didn't he make some public statement to that effect? And the answer we received from a well-meaning liberal was the following. He said, would you ever imagine the manager of a firm making a statement publicly in opposition to his board of directors? That's the answer. Well, I ask you to consider. If this is a firm, and if the Board of Regents are the Board of Directors, and if President Kerr, in fact, is the manager, then I tell you something, the faculty are a bunch of employees, and we're the raw materials. But we're a bunch of raw materials that don't mean to be have any process upon us, don't mean to be made into any product, don't mean to end up being bought by some clients of the university, be they the government, be they industry, be they organized labor, be they anyone, we're human beings. There's a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop.
Tra le tante cose che rende Trento particolare è la sua attenzione anche alle suggestioni che provengono dall'America, dal cosiddetto free speech movement. Gli studenti di Trento divorano On the Road, l'autobiografia di Malcolm X, la rivolta di Berkeley di Hal Draper. Soprattutto è la sperimentazione di forme di comunicazione nuove, inedite, mai viste, col ciclostile, con i graffiti, i tazebao, i manifesti. È un'esplosione di creatività che cambierà di lì a poco i connotati dei media e dell'industria culturale. E non è un caso che molti di loro, molti degli studenti della facoltà di sociologia, poi faranno i giornalisti, gli uomini di TV, gli spin doctor, i pubblicitari. La comunicazione è centrale, quindi. E un'altra cosa che si fatica ad immaginare oggi, se si guarda a quegli anni ormai lontani, è che gli studenti davvero in quel momento sono convinti di fare la rivoluzione. C'è un vecchio filmato di Rostagno che si può vedere anche su YouTube, ripreso davanti alla SLOI, che è la fabbrica dei veleni di Trento, dove gli studenti hanno stretto un'alleanza con gli operai.
Non si può fissare e dire il giorno e il momento in cui la rivoluzione si scatena. Il presidente Mao disse che la rivoluzione è come una nave che si vede all'orizzonte. Tu puoi dire quando incomincia a vedere gli alberi della nave che si avvicinano, ma non il momento in cui arriva. Tu prendi la rivolta o la rivoluzione di maggio in Francia e vedi che la spontaneità delle masse può scatenare in qualunque momento un rovesciamento sociale decisivo. È una rivolta perché è andata male, sarebbe stata una rivoluzione se fosse andata bene. Qui c'entrano il ruolo dei partiti, il ruolo delle masse operaie in modo decisivo a seconda di come si comporta.
La rivoluzione quindi e la fabbrica, anzi l'operaio massa della fabbrica fordista, il soggetto principale di un nuovo ciclo di lotte che infiammerà l'anno dopo l'autunno caldo. Ora, per molti, Trento segna anche il battesimo delle Brigate Rosse. Anzi, spesso Trento è identificata, tout court, come la culla delle Brigate Rosse. Ma è davvero così? Allora, è vero che vi studiarono Curcio, la Cagol, Giorgio Semeria, Paola Besuschio, che nel 78... sarà proposta per uno scambio di prigionieri con Aldo Moro, ma la verità è che le Brigate Rosse nascono a Milano nel 70, quando Renato e Mara, già marito e moglie, hanno lasciato da un pezzo la città. Trento è alle loro spalle. Si sono sposati alle 7 del mattino del 2 agosto del 1969 nel santuario di San Romedio, tra i fitti boschi della Valle di Non. Scriverà Mara Cagol in una lettera alla madre: Milano è per me una grande esperienza, questa grande città che in un primo momento mi è parsa luminosa, piena di attrattive, mi appare sempre di più come un mostro feroce che divora tutto ciò che di naturale, di umano e di essenziale c'è nella vita. Milano è la barbarie. Mara Cagol morirà nel 1975 in un conflitto a fuoco con i carabinieri ed è la prima donna delle Brigate Rosse a morire in un conflitto a fuoco.
Sì, devo dire Renato Curcio e Margherita Cagol, persone squisite, i miei amici, persone di grande bellezza, poi hanno fatto la loro strada, io non l'ho, quella strada non l'ho seguita, ma riaffermo totalmente la bellezza e l'integralità di queste persone quando erano qua a Trento e successivamente io credo hanno commesso degli errori politici e la cosa non mi riguarda, la cosa adesso riguarda lo Stato, riguarda le altre persone. Io ricordo Renato, ricordo Margherita e le ricordo qua nel mio cuore, erano persone molto belle, molto belle.
Sociologia è il primo posto dove si studia Marx, è anche la prima università dove c'è un corso di psicoanalisi, innovazione quindi, e modernità, guardare alle esigenze vere della società, al cambiamento, che dovrebbe essere uno dei cardini poi della scuola, dell'università. E tra le sue tante particolarità è quella che annovera nel suo grembo il primo crogiolo di femministe, le quali femministe si riuniscono in una casa comune nella centralissima via Belenzani, che è dove c'è la sede del comune, nel cuore della città di Trento, dove, stufe di far le ancelle del ciclo stile, la sera si sottopongono a sedute di autocoscienza, nello stile del narrative mood, raccontando di sé, del proprio privato, leggendo ad alta voce Freud, Betty Friedan, Simone de Beauvoir, Margaret Mead.
Anch'io esattamente non so che cosa voglio, il mondo che voglio. Infatti io desidero un'enorme distruzione, la fine completa di tutto quanto. E poi quello che si rifà sarà senz'altro più piacevole, più dolce, più delicato. Ma è così difficile, tanto dobbiamo distruggere.
Avviene a un certo punto anche una separazione politica. Gli uomini hanno una visione classista della società, le donne di genere. È una rottura non indolore. Succede che il maschilismo comincia a stufare, il macismo di Rostagno inizia a perdere il suo magnetismo, anche se Silvia Motta, una delle femministe di Via Belenzani, racconta che fu proprio Rostagno a prestarle il testo più importante sull'argomento, La condizione femminile, scritto dallo storico Giovanni Cesareo nel 1963. Siate realisti, chiedete l'impossibile, fu uno degli slogan di quei giorni lontani. C'è infatti un'Italia prima del 68 e una dopo. In quella prima gli uomini possono tradire le mogli, mentre viceversa è reato. La pillola è ammessa solo come regolatrice dei cicli mestruali. Non si può divorziare. La prima coppia che lo fa è di Modena, il 28 gennaio 71. In quella dopo ci si può iscrivere a tutte le facoltà, anche da un istituto tecnico o professionale. La parità giuridica dei coniugi è riconosciuta dalla riforma del diritto di famiglia. Nelle fabbriche gli operai godono di uno statuto di lavoratori. Un referendum ammette la possibilità dell'aborto. C'era insomma in quei giorni lontani, a Trento, ma non solo, una inesauribile fede nel progresso, nel futuro soprattutto.
Il 24 gennaio 1966 a Trento gli studenti occupano la facoltà di sociologia. Concetto Vecchio l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.